Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La notizia grossa è quella del pogrom contro la comunità rom, ennesimo frutto di una cultura dove si cresce imparando a temere il diverso e lo straniero, a prescindere dal fatto che sia colpevole di qualcosa. Immagino che si troverà senza difficoltà qualcuno pronto a dire che, se non era vero stavolta, lo sarebbe stato comunque la prossima. Il fatto che questa cultura, negli ultimi 20 anni, abbia trovato sponda politica e sia riuscita a generare sindaci, assessori, presidenti di provincia e di regione, europarlamentari e persino ministri, ha aiutato molto a farla passare dal bancone del bar al sentire comune. E anche grazie a questo, se oggi in Italia c'è chi ha smesso di vergognarsi di essere razzista. La notizia che invece appare come secondaria è che una ragazzina di 16 anni ha creduto che fosse meno pericoloso e grave per lei dire che era stata violentata da due stranieri piuttosto che ammettere di aver fatto l'amore volontariamente con un ragazzo del posto e aver perso la verginità. Così Michela Murgia su Repubblica, dal titolo emblematico, molto duro, pogrom e verginità, e scrive più avanti: qualche articolo ieri riportava l'abitudine della famiglia a farla periodicamente controllare da un ginecologo per verificarne l'illibatezza, un uso tribale che, se confermato, direbbe molte cose sul clima in cui la ragazzina deve aver concepito la sua irresponsabile protettiva bugia. Ma è marginale. Resta comunque l'immagine di una ragazzina che nell'Italia del 2011 fatica di più ad ammettere di essere stata consenziente che a farsi passare per vittima di stupro, indicando il primo colpevole credibile, magari quello la cui etnia è già in sé una sentenza. Rom. E conclude Michela Murgia: ma spero che qualcuno si faccia domande anche su quale tipo di italianissima cultura è quella che induce una giovane donna a credere che la condizione di stuprata sia per lei socialmente più vivibile di quella di chi fa l'amore perché lo ha scelto. Questo è uno dei tanti commenti sui giornali di stamattina riguardo all'incendio del campo nomadi di Torino. L'Unità intervista Fassino, che dice ovviamente gesto inaccettabile, ma questa città resta simbolo di accoglienza, e speriamo. Il titolo a tutta pagina dell'Unità è Torino sotto shock per il raid. E intanto la ragazza chiede scusa, viene intervistata da molti, ha scritto pure una lettera, si dice affranta. E l'Unità ci ricorda anche che alcuni cittadini si limitano all'informazione che dà loro Libero e acquistano solo quel giornale, ieri avrebbero fatto molta fatica a capire che lo stupro non c'era stato. E scrive l'Unità: la prima di Libero, vendetta e presunta violenza. E della menzogna non c'è traccia. Per Libero, in prima pagina, il centinaio di persone che hanno assalito il campo rom volevano vendicare uno stupro. E quella denunciata dalla ragazza era una presunta violenza. Del resto, i partecipanti alla fiaccolata volevano esprimere la solidarietà degli abitanti del quartiere alla vittima. La Stampa, ovviamente, quotidiano di Torino, dà ampio risalto, molte le foto tristissime di macerie fumanti, di ceneri, carboni, così sono state ridotte le abitazioni di queste persone. Ho accusato quei nomadi per difendere il mio amore. Altro titolo. Appostamenti e bombe Molotov per un blitz studiato nei dettagli. E il procuratore Caselli dice: episodio con connotati razzisti. Ma beh, la Stampa intervista non Fassino, che se l'è già cuccato l'Unità, ma Chiamparino, ex sindaco. Interroghiamoci sul razzismo. Ciò che è successo è gravissimo. L'emergenza non è inventata. La politica si occupi dei rom. Torno su Repubblica, che è riuscita a intervistare un ultra, insomma, come definirlo, anche molto in vista, perché l'accusa che viene da più parti è che La strategia di questo pogrom, di questo assalto ed incendio è stata messa a punto dagli ultra-juventini, tipiche azioni da pseudo-guerriglia, bloccando anche le auto di vigili urbani e polizia in modo che non potessero impedire che appiccassero l'incendio. Insomma, però Repubblica va a cercare Massimo Lazzarini, uno dei leader degli ultra-juventini, che eppure di sinistra, dice lui, e quindi spiega perché lui, o almeno lui e i suoi, il suo raggruppamento non c'entrano nulla. E racconta: mi hanno cercato sabato pomeriggio, volevano che partecipassimo anche noi, ma io non ho fatto nessuna telefonata, quella storia non mi convinceva. Facile dirlo oggi quando tutti sanno che Sandra si è inventata tutto. Ma Massimo Lazzarini, appunto uno dei leader degli ultra-juventini, sembra sincero. È uno dei capi dei bravi ragazzi, simpatici questi bravi ragazzi, un po' orwelliana comunque, che una volta erano i vecchi irriducibili, deferiti dopo un assalto alla sede bianconera per dissensi con Moggi. Vabbè, questi mi sembrano affari interni. Questo Massimo Lazzarini parla in un bar dell'altra periferia torinese, alle spalle della direzione delle case popolari. È domenica mattina, pochi testimoni. E dice: quella storia degli zingari non mi convinceva perché io sono uno di strada, lo so come vanno queste cose, gli zingari non cagano dove mangiano. Ora, tradotto, vuol dire che non sono così stupidi da violentare una ragazza nel quartiere dove abitano. Già l'anno scorso, dice lui, c'erano state manifestazioni contro di loro organizzate dal centrodestra, sapevano che erano a rischio. Massimo è consigliere di circoscrizione dei comunisti italiani. E figurati, dice, se avrei partecipato a una roba razzista. Non si incendiano le baracche con i bambini. Nessuno di noi farebbe una cosa del genere. E allora chi è stato? Tutti e nessuno, come nel giallo di Agatha Christie. Questa è la conclusione dell'inviato Paolo Griseri di Repubblica. Ma restando in ambito razzismo, c'è una notizia che è stata data anche da Radio Popolare, ma che non trovo sui giornali, tranne che sull'Unità, e che chissà se verrà ridimensionata, però è già da un po' di giorni che è successa, per cui forse è andata proprio così. Cioè, una insegnante a Caserta abbassava i voti a una bambina perché nera. Per gli stessi risultati dei compiti lei si pigliava un paio di punti in meno. Tu non sei come gli altri, è il virgolettato. Caserta, scandalo a scuola, voto più basso perché è nera. Caso nella seconda media, Giannone. Veloce istruttoria. Ecco, qui l'assurdo, già che accada questo e non venga sanzionato, è gravissimo. Ma poi c'è l'assurdo che la preside la consiglia di mettersi in malattia. Ora, mettersi in malattia semplicemente per evitare una grana, ma dovrebbe essere, ahimè, reato, per cui chissà se gli ispettori faranno qualcosa verso questa signora insegnante. A Caserta un insegnante ha confessato di aver abbassato il voto a un'alunna di colore perché diversa, tra virgolette. Così, un'alunna della seconda classe della scuola media Giannone del capoluogo, una delle più importanti della zona, si è vista restituire dall'insegnante il compito di geografia del tutto simile a quello di un compagno che aveva preso 9 con un 7. Alla sua richiesta di spiegazioni, l'insegnante, che ora è appunto in malattia, quindi non si fa trovare, dà una risposta che gela l'alunna e l'intera classe: tu non sei come gli altri, tu sei nera. Turbata dall'episodio, la ragazzina racconta tutto alla madre, che poi appunto riferisce al Corriere del Mezzogiorno, il primo giornale che ha riportato questa notizia. Insomma, sono trascorsi un po' di giorni e pare che proprio l'episodio non sia stato ridimensionato, ma sia andato così. Secondo me è anche grave questa cosa che dice la prof, la preside, chiede e mantenere il silenzio sull'accaduto e cerca la testimonianza dei compagni, ottenendo una dolorosa conferma. Chiede quindi alla prof di non farsi vedere in giro e quella si mette in malattia, ma senza che nei suoi confronti venga assunto alcun provvedimento di sospensione. Insomma, andatela a cercare, mandateci medici fiscali, no? Che diamine. Dunque, e intanto che succede ad Urban? Altra questione che dovrebbe riguardarci tutti, ma Ma com'è andata? Secondo i titoli di Repubblica, sembrano ottimisti i titoli di Repubblica, eccola qua, nel senso che rumore di cartaccia, Durban, il mondo trova l'accordo sul clima. Allora uno dice, finalmente c'è un accordo. Tagli dei gas serra dal 2020. Saremo già asfissiati da qui al 2020 comunque. E un fondo da 100 miliardi di dollari. Ecco, la UE dice svolta storica. L'approvazione della piattaforma ha allontanato l'incubo del fallimento. Però poi leggo quasi tutti gli altri quotidiani che se non è stato proprio fallimento, poco ci manca. Ora il giornale, persino il giornale si sbizzarrisce sulla questione, la definisce una perdita di tempo totale, mette delle foto di partecipanti a questo vertice, riunione, dibattiti che dormono sulle poltrone, dice si è chiuso la Durban soporifera. Comunque, a parte il suo punto di vista, non sembra che siano stati ottenuti grossi risultati, il pianeta continua a inquinarsi, scaldarsi e quindi a inondarsi e così via, eccetera, eccetera. Su l'unità, anche l'unità, bisogna arrivare a pagina 20 per trovare qualcosa, un accordo tiepido per un pianeta che ha la febbre alta. In extremis, trovate nella notte l'intesa alla conferenza, via libera alla Kyoto 2, la roadmap sì ad un trattato globale entro il 2015 che entrerà in vigore nel 2020. Oh, prendetevela comoda, mi raccomando, no, non abbiate fretta. I diplomatici parlano di una svolta storica, arrivata dopo un'estenuante maratona notturna, ecco perché alcuni dormivano. Ma quanto vincolante potrà essere la piattaforma di Durban se USA, Canada, Giappone e Russia continuano a sfilarsi? Cioè praticamente, via, meno male che pare che la Cina ci stia, però insomma, Giappone e Russia, due dei paesi più inquinanti che ci siano, USA e Canada pure, il Canada meno sicuramente, però ok, così è andata. Sulla stampa c'è un commento di Luca Mercalli. In Sudafrica risultati scarsi, la società civile è più avanti, e inizia così Mercalli: la notte bianca della conferenza sul clima ha dato alla luce un accordo sufficiente per non dichiarare il fallimento di 12 giorni di negoziati, dato il rischio che i delegati di 190 governi se ne tornassero a casa con un nulla di fatto. È un bicchiere mezzo pieno, ma considerando che questa è la 17ª conferenza delle parti voluta dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ogni volta si chiude con decisioni sofferte e mai all'altezza delle aspettative, allora il bicchiere è ancora mezzo vuoto. E poi prosegue, insomma, con varie valutazioni, però ecco, l'ottimismo è molto scarso, anche Luca Mercalli, rispetto anche ai risultati di Durban. Oggi facciamo gli auguri di buon compleanno a un diciottenne, diventa maggiorenne, maggiorenne lo era fin dal primo giorno. Piazza Grande, giornale di strada di Bologna fondato dalle persone senza dimora, compie 18 anni e mette in copertina una ragazza di 18 anni, i nostri 18 anni, per l'occasione lo troverete oltre che per la strada, anche in alcuni bar e librerie di Bologna. E ci sono molti articoli, molti approfondimenti, molte inchieste. La copertina è dedicata a Cristina, studentessa del liceo scientifico Sabi, nativa in uno dei collettivi che hanno manifestato in questi mesi, come Luca, Emiliano e Filippo, militanti del collettivo autonomo studentesco, il CAS. E poi leggo più avanti dalla nostra inviata Cecilia Andrea Bacci a New York un'intervista a un homeless che occupava, tra virgolette, Zuccotti Park ben prima dei dimostranti di Occupy Wall Street. Ecco, a proposito di Occupy Wall Street, riprendo un attimo il venerdì di Repubblica scorso, dove c'era un ampio reportage e intervista a Vlad Tichberg, che è uno dei, guai dire leader, perché giustamente dicono non abbiamo leader, invece a volte i giornalisti, insomma, sta parola, devono sempre trovare dei capi. Comunque, uno dei più in vista perché stava esattamente dall'altra parte della barricata, ancor giovane, quindi era addirittura giovanissimo, tanto che viene definito nel titolo il trader pentito. E insomma, Vlad Tichberg la sa lunga su come funzionano i titoli tossici. Leggo a un certo punto: studente brillantissimo, ha fatto a sua volta matematica all'università e poi ha cominciato a lavorare per Deutsche Bank e varie altre banche d'affari. Il suo compito era apprezzare i derivati, ovvero i complessi ed ermetici strumenti finanziari alle origini della crisi globale iniziata nel 2008 e mai finita. All'inizio, dice lui, erano stati pensati come modi a disposizione delle aziende per proteggersi dal rischio di eventi futuri, fossero fluttuazioni valutarie o raccolti disastrosi. Poi sono diventati strumenti per scommettere su qualsiasi cosa e hanno trasformato la borsa in un casinò selvaggio. Contro quell'inizio di fascismo strisciante, cioè il Patriot Act, più avanti, inizio una doppia vita. Di giorno lavoro per il sistema, broker ultra ben pagato, e di notte lo combatto attraverso il Glass Bed Collective, il collettivo di guerriglia mediatica che fondo con alcuni amici e finanzio attraverso il mio stipendio. E poi mi viene da dire, chi si rivede, è perché lui fu tra quelli, ma come dire, forse soprattutto lui, che andarono dagli zapatisti a fornirgli il know-how, come dire, non solo degli ottimi computer portatili, ma soprattutto così si facevano dare notizie, dichiarazioni, eccetera, eccetera, e le facevano arrivare in ogni angolo del mondo. Viaggia in Messico, insegna agli zapatisti come usare nuovi media, fa lo stesso in Brasile. Nel 2004, mentre filma il congresso repubblicano di Minneapolis per un documentario, viene arrestato dalla polizia, ma poi rilasciato poco dopo. A quel punto si dimette da broker, da trader anzi, ma continua a collaborare con le banche fino al 2008. E più interessante è la parte in cui, presa in prestito dall'economista Joseph Stiglitz, che vi include tutti quelli che guadagnano sotto i $250,000, presa in prestito la questione dell'1% contro il 99%, questa è una definizione appunto di Stiglitz. Quando il Nobel è andato in visita a Zuccotti Park ha rincarato: noi paghiamo il prezzo dei loro misfatti, viviamo in un sistema dove socializzano le perdite, privatizzano i guadagni. Questo non è capitalismo, è economia distorta. I numeri lo dimostrano. Dagli inizi degli anni 80 a oggi, conferma il Congressional Budget Office, l'1% ha triplicato i propri redditi mentre il resto della società li ha visti nella sostanza ridurre. Nella stessa nazione vivono ormai due popoli diversi, economicamente remoti quanto lo potrebbero essere un europeo e un africano. Se è vero che lo stipendio medio di un amministratore delegato delle prime 200 aziende americane è di $10 milioni, ovvero 500 volte lo stipendio dei suoi operai. Per questo è facile simpatizzare con i ribelli. L'82% dei newyorkesi, stando a un sondaggio, e il 46% di tutti gli statunitensi sottoscrive la loro denuncia. E ieri c'è stata una notizia riportata proprio come micro trafiletto, insomma una cosina sulla quale invece credo che occorra riflettere, anche per capire dove stanno andando a finire i soldi che ci fregano dalle tasche, insomma, la manovra, l'ICI. Soros compra bond italiani. Che è successo? George Soros, ve lo ricordate, no? Quello che alla nascita si chiamava Giorgi Schwarz, da Budapest, è diventato uno dei più famosi o famigerati e comunque più abili speculatori finanziari, che oltretutto è anche, paradosso, tra quelli che per primo hanno lanciato l'allarme, cioè l'economia finanziaria, la finanza, i capitali volatili hanno bisogno di regole, fermateci, fate qualcosa per fermarci. E ha dimostrato, insomma, quanti scatafasci e disastri si possano fare quando si hanno dei cospicui fondi di investimento e si spostano miliardi di dollari in pochi secondi. E adesso George Soros inquieta gli italiani perché si sta comprando il debito dell'Italia. George Soros ha fatto incetta di bond italiani, comprando l'idea da, pensate un po' come funziona, dove le ha presi? Le ha comprati da KPMG LLP, che diavolo sarà? Amministratore che gestisce la bancarotta di MF Global, la società di brokeraggio finita di recente in fallimento. E quindi ci avevano un sacco di bond italiani, cioè 2 miliardi in buoni del tesoro, che sono finiti. 2 miliardi di euro, suppongo, che sono finiti nelle mani del finanziere. Che significa? Intanto, forse qualcuno ci vede la buona notizia, il bicchiere mezzo pieno, cioè se Soros fa incetta di bond italiani vuol dire che ci considera solventi, cioè che l'Italia pagherà non solo le scadenze, ma soprattutto i lauti interessi. E che cosa avrà convinto Soros che questa solvenza è assicurata? Forse il fatto che i soldi verranno presi ai pensionati e dall'ICI, anzi dall'Imur Taci de Soros, viene da dire. Quindi, quando andremo a pagare l'ennesima tassa, dovremo anche pensare che quei soldi in buona parte finiranno nelle tasche di Soros. Perché appunto tutta questa manovra serve a rastrellare quel poco che resta di risparmi e versarli sia nelle casse delle banche a rischio fallimento, ma soprattutto versarli a chi tiene in mano i bond italiani in scadenza prossima. Intanto in questa manovra alla faccia dell'equità non si parla di tante cose, tanto che al punto che lo sciopero è confermato, monti sindacati è rottura, Palazzo Chigi due punti, manovra, saldi intoccabili, Camusso due punti, governo sordo sull'equità. Sì, tra le tante cose che non si affrontano, a parte lì c'è il Vaticano, che persino il Cardinal lì ha detto, ma parliamone. Sì, però Monti sembra non averne neanche voglia di parlarne. Ma tra le tante cose in cui si sperava, ma che sono sparite, c'è anche il taglio alle spese militari. Io ho qui davanti un prospetto che ho scaricato da un sito militare, appunto, no, governativo. Missioni italiane al momento nel mondo, noi pensiamo sempre all'Afghanistan con quei 2120 militari più tutti i mezzi costosissimi che ci hanno dietro e appresso, ma sono un numero spropositato le missioni militari italiane all'estero. L'altra non molto numerosa è quella in Libano, addirittura superiore a 2450 uomini. Ma poi ce n'è a Malta, a Cipro, Repubblica Democratica del Congo, Sudan, Balcani, Gaza, Hebron, Israele, pure in Israele, solo 8, però hanno bisogno di 8 militari italiani, gli israeliani. In India, in Pakistan, in Iraq ce ne sono ancora 79, non è che l'hanno tirati via tutti, e non è che non costano niente, quei 79 hanno tutta una logistica. Poi in Albania, in Kosovo, pochi, per carità, ma ripeto, anche se sono pochi, ben 564 in Bosnia, persino 4 in Marocco, che staranno a fare? Insomma, è una carta geografica che comprende mezzo pianeta, mezzo mappamondo, tutti italiani, tutti soldi nostri, Or dunque, rimanendo sulle questioni economiche, c'è Stefano Fassina che insomma si occupa di economia per il PD, che sull'unità spara zero. Vi ricordate che poche settimane fa alcuni settori del PD, i cosiddetti liberal, è sempre tutto orwelliano, cioè quando si dicono liberal è perché stanno dalla parte di quelli che saccheggiano il pianeta, insomma volevano togliere dai piedi Stefano Fassina perché un po' troppo a sinistra forse, ma come dire, un po' troppo contro i liberisti. Comunque Stefano Fassina scrive: i neoliberisti ci portano alla catastrofe, perché in Europa e negli USA non usciamo dal tunnel della recessione e in Italia andiamo verso la depressione, perché si continua ad applicare, sostiene Fassina, nonostante i disastri prodotti, la ricetta neoliberista dominante nell'ultimo quarto di secolo: l'austerità senza se e senza ma, e svalutazione reale del lavoro per recuperare in esportazione la caduta della domanda interna depressa dall'aumento delle diseguaglianze. In sintesi, siamo vittime del trionfo delle idee fallite, come ripete Paul Krugman. E poi più avanti, purtroppo ideologia fallita e interessi miopi dominano anche la discussione a Bruxelles, la crisi dell'euro non ha nulla a che vedere con la finanza pubblica. E più avanti ancora, la linea da seguire è opposta, la ripetono ormai da tempo sia i liberal statunitensi, eppure sti liberal, Krugman, Stiglitz, Summers, Roderick, sia i liberali pragmatici dalle colonne del Financial Times, oltre a Wolf, Munchau, Kay ed altri. La sostengono i sindacati europei, la propongono i progressisti europei, ma niente da fare, continua a prevalere la linea conservatrice e la linea alternativa passa per la correzione degli squilibri macroeconomici, Fassina va anche appunto, non solo si limita alle critiche ma va anche alle proposte. All'interno dell'area euro e per il riavvio della domanda aggregata, quindi allentamento dell'austerità autolesionista, sostegno agli investimenti da alimentare attraverso Euro Project Bonds e tassa sulle transazioni finanziarie. Ecco la bestemmia, tassa sulle transazioni finanziarie. Armonizzazione delle politiche di tassazione e soprattutto costruzione di sedi democraticamente legittimate di sovranità condivisa nell'area euro. Soltanto un paradigma culturale autonomo può dare senso storico ai progressisti europei. Seguire i conservatori e i tecnocrati rivolti all'indietro rende i progressisti inutili e corresponsabili del disastro annunciato di fronte a noi, un disastro per la democrazia prima ancora che per l'economia. E intanto Cameron viene molto criticato in Inghilterra, lui credeva di fare un grande favore alla City, la City tace e intanto invece non tacciono gli oppositori, vabbè, i laburisti, ma addirittura il suo vice, insomma, gli ha detto che cavolo vai combinando, adesso l'Inghilterra è molto isolata, rischiamo anche le rappresaglie dell'Europa. E vi leggerò però anche un commento di Silvia Ballestra, sempre legato a queste faccende, eccola qua, bisogna sfogliare praticamente quasi tutta l'unità, dove è finita? Pagina 24 e il rebus dei capitali scudati. Sarà anche cambiato lo stile della politica italiana, cosa innegabile, ma certe assurdità sono dure a morire. E nel dibattito sulla manovra economica in corso non mancano dettagli degni del teatro dell'assurdo. Uno su tutti, il prelievo sui capitali scudati. Soldi che, giova sempre ricordarlo, uscirono dal paese illegalmente e ci tornarono pagando un misero obolo del 5%. Ora che per dare parvenza di equità alla manovra si tenta di aggiungere a quell'obolo un altro piccolo contributo, le argomentazioni contrarie lasciano di stucco. La prima è questa: ho scudato i miei soldi, ho fatto un patto con lo Stato e ora lo Stato non può rivedere questo patto. Ben strano concetto che potrebbe terremotare ogni politica economica e fiscale in ogni parte del globo, ma restiamo a casa nostra. Un italiano nato nel 52, dopo 39 anni di lavoro, potrebbe ben argomentare: ho fatto un patto con lo Stato per andare in pensione domani e mi ritrovo qui a lavorare altri 4 anni. Lascio ai lettori la soluzione del rebus. Perché mai i patti dello Stato debbano essere immutabili per chi è corso in Svizzera con valigie di contanti e non per chi ha lavorato una vita? Altro giro, altra corsa, e qui siamo al paradosso. Non si possono tassare ulteriormente i capitali scudati, dice qualcuno, perché quei soldi tornati in Italia potrebbero essere stati investiti o spesi. Sublime arguzia! È come se di fronte a una multa, una cartella esattoriale, una nuova tassa, potessimo dire: ah, mi dispiace, ho comprato la macchina nuova, non posso pagare. Beh, perché non provarci? Dopotutto, se funziona per qualcuno, dovrebbe funzionare per tutti. E buona settimana a tutte e tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.